Risate di ragazzi, disco music sparata a mille, urti di stoviglie in cucina bombardano la testa di Remo Bustelli, che non riesce a riordinare i pensieri, tantomeno metterli sulla pagina. La causa alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo lo impegna da settimane a spulciare articoli di legge e giurisprudenza nei codici di vari paesi. Per fortuna, l'avvocato maneggia le lingue e il diritto internazionale come il suo convallerano Luciano Monti, l'impasto per i Bignè. Per concentrarsi e lavorare in pace, ha allora affittato un monolocale ammobiliato al terzo piano di un'elegante palazzina, due strade a ovest da casa sua. Un tavolone al centro, un divano letto e due sedie formano l'intero arredamento. L'impianto hi-fi è il suo. Nessuno conosce l'indirizzo di questo posto, tranne Mirta. Il citofono lo fa sobbalzare.
Inizia così una domenica tranquilla, il racconto che dà anche il titolo al secondo libro di Lorenza Noseda, edito da Armando Dadò nella collana La Betulla. Un libro che segue di appena 3 anni Gente di Frontiera, vincitore della 10ª edizione del Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti pubblicato da Pietro Macchione di Varese. 2 libri nel giro di 3 anni, quindi 2 libri di racconti, che oltre al genere narrativo hanno molto in comune. Parliamo nella sostanza di un esordio sorprendente e per più di una ragione. Perché si tratta di racconti, tanto per cominciare. Perché sono racconti brevi, notevolissimi, per scrittura ed esito narrativo. Perché l'autrice è nata negli anni 40 e ha aspettato l'ultima fase della vita per dedicarsi alla letteratura. Lorenza Noseda, ben trovata e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei, buongiorno.
Mi permetto di presentarla brevemente al pubblico. È originaria di Morbio Inferiore, è laureata in pedagogia e psicologia sociale della famiglia nell'Università Cattolica di Milano, è nota soprattutto per avere diretto sull'arco di 20 anni l'Associazione degli Amici dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, curandone la collana di lezioni, quelle tenute da scienziati, filosofi, politici, registi, sociologi di gran fama. È madre e moglie. Il suo è un caso pressoché eccezionale. A maggior ragione alla luce del fatto che sembra scrivere da una vita. È inevitabile partire da qui, dal click che ha fatto scattare la molla.
Sì, posso dire di aver cominciato dalla fine, in fondo. Io ho cominciato dal fondo e sto venendo avanti, a ritroso quasi, perché, come lei diceva, io sono figlia della mia generazione, dove alle donne in generale era quasi assegnato il ruolo di moglie e di madre innanzitutto, non altro, vorrei dire, e io per gran parte della mia vita ho fatto questo. E poi c'è stato il click, perché ripensandoci uno dice: ma non so come mai è scattato questa scintilla. No, la scintilla è scattata con l'Associazione degli Amici dell'Accademia, che io, come lei ha detto, ho presieduto per tanti anni. Erano gli anni 96, 1996, la fondazione dell'Accademia. E dunque, ecco, c'è stata questa associazione e lì, dopo un paio d'anni, mi è parso interessante a fare delle lezioni annuali tenute da personalità che non avessero niente a che vedere con l'architettura. E, come lei diceva, sono arrivate a Mendrisio delle personalità molto molto interessanti, molto conosciute anche, e 2 di queste personalità mi hanno colpito enormemente, ed è forse da quel momento che è partita la voglia di scrivere. Erano i primi anni 2000, quando abbiamo cominciato a organizzare questi eventi, e non c'era ancora l'abitudine di fare lo streaming e di mettere la conferenza sul web. Quindi il timore era che si perdesse tutto, queste lezioni meravigliose sarebbero scomparse nel dimenticatoio. E allora l'idea di pubblicarle in piccoli volumetti che riproducessero senza troppe interventi la conferenza, e lì io presentavo i personaggi ed è lì che appunto c'è stato l'incontro con la scrittura.
I due personaggi che hanno scatenato il tutto?
Sono stati Zygmunt Bauman, il sociologo, e Adam Michnik. Dunque, Zygmunt Bauman perché? Lui è arrivato a Mendrisio già molto anziano, tra l'altro doveva essere anche ammalato perché di lì a pochissimo è mancato. Era un uomo fragilissimo, piccolo, magro, una carta velina, però aveva una criniera di capelli bianchi incredibile. E questa persona così appunto piccola, esile, ha tenuto una conferenza incredibile. C'era il pubblico che era fatto naturalmente soprattutto dagli allievi, quindi dei giovani studenti di architettura vigorosi, e lui li ha affascinati, non volava una mosca, e ha tenuto questa lezione meravigliosa, naturalmente sui suoi temi, la società liquida e tutto quanto, ma il bello è stato dopo. Incontrandolo dopo la lezione, lui mi ha raccontato che i suoi genitori erano analfabeti e lui faceva i compiti in questa cucina della sua cittadina Lodz in Polonia, dove la mamma preparava la zuppa di cipolle e lui faceva i compiti con gli occhi lagrimanti, eccetera. In più Zygmunt era un piccolo ebreo in una Polonia ultracattolica e quindi questo uomo aveva un passato, aveva un retroterra di grandi difficoltà che non gli ha impedito di diventare quello che è diventato. Quindi ecco, c'è stata la sorpresa che dietro questo uomo in fondo affascinante, forte, con un pensiero potente, ci fosse stato un bambino fragile e povero. E poi un altro personaggio molto interessante che era Adam Michnik, il quale era nell'entourage di Lech Wałęsa durante Solidarność. Lech Wałęsa, come sappiamo, era un elettricista, era un uomo semplice, però dietro di lui ha suscitato l'entusiasmo delle folle e tramite Solidarność, come ben si sa, è poi caduto il regime comunista e la Polonia è passata praticamente nel campo dell'Occidente. E Michnik ha tenuto la sua lezione, ha spiegato appunto il passaggio pacifico del regime comunista in Polonia alla democrazia, se così possiamo dire, ma a me quella sera a tavola ha fatto vedere l'inizio di una cicatrice che lui aveva sul petto, dicendomi che era appena uscito da un intervento molto complicato. Io non ho chiesto niente e poi mi dice: sa, io sono appena diventato padre. Dunque Michnik era un signore più vicino ai 70 che ai 60 e mi dice: io sono appena diventato padre e la mamma del mio bambino non ha ancora 30 anni, non credo di avere fatto una cosa ragionevole. Ecco,
questo la cosa non ragionevole ha scatenato in lei il desiderio.
La constatazione che queste personalità, che intanto erano lì perché erano delle personalità, non sono venute a Mendrisio a parlare delle loro cose intime, ma che sentissero il bisogno con una persona che non avevano mai visto prima e che non avrebbero più visto dopo, di raccontare queste piccole, grandi cose segrete, il non detto. Naturalmente poi c'è stata la pubblicazione del libretto, però in me ha suscitato il desiderio di vedere un po' dietro le persone, dietro la facciata anche altisonante, come era in questo caso, una realtà più intima, più comune, anche più accidentata, vorrei dire, ecco.
Però da qui Lorenza Noseda a diventare scrittrici un po' ce ne passa, perché di sicuro lei un po' di attenzione alla scrittura deve averla avuta anche in passato, perché scrive molto bene, uno non scrive molto bene di punto in bianco.
Io sono stata sempre una grande lettrice, questo devo dirlo, e mi è sempre piaciuto capire perché certi scritti erano affascinanti, soprattutto, ripeto, i racconti. Poi però ho anche frequentato dei corsi di scrittura, da lì proprio, da quel momento, decidendo di voler scrivere, mi sono detta, no, il mio bagaglio tecnico sicuramente non è sufficiente, e ho fatto questi corsi di scrittura che godono anche di pessima fama, se ne dicono di tutti i colori. E io invece devo dire che no, perché ti danno un po' i ferri del mestiere, ecco, dopodiché non vuole ancora dire scrivere bene, no. Perché poi c'è anche da dire questo, scrivere bene sì è qualche cosa, ma il passettino in più è ancora un'altra cosa, non basta, scrivere bene non basta. Ecco.
Certamente no.
Di quello ero sicura che non bastasse, perché leggendo i grandi autori, i grandi maestri, capivo che lì, oltre che avere la cassetta degli attrezzi, avevano ben di più, insomma.
Ci vuole anche qualcosa da dire.
Intanto ci vuole qualche cosa da dire, e poi devi sapere che cosa vuoi dire, di ciò che tu vuoi dire. E la scelta del racconto è stata una scelta obbligata, o non lo so, per me è andata così, nel senso che scrivendo il racconto, se tu lo paragoni al romanzo, c'è una differenza enorme, perché l'arco narrativo è completamente diverso. L'arco narrativo di un racconto dura 4, 5, 10 pagine, 20 sono già tantissime, quindi è un arco limitato e che tu tieni molto bene in mano. Il romanzo invece è diverso, dunque c'è un accumulo di fatti e poi c'è il ritmo che è molto diseguale, ci sono i momenti di accelerazione, i momenti di tranquillità, poi di nuovo i momenti di accelerazione. Per esempio Antonio Tabucchi, lui diceva: un romanzo tu puoi anche lasciarlo lì un po', lui ti aspetta. Il racconto invece devi muoverti a finirlo, perché c'è una tensione tale che se tu lo prendi magari in mano dopo un mese, dopo due mesi, no, non c'è più la tensione.
Viene a mancare.
Sì, ecco. E poi l'idea, come per tornare ai miei personaggi che mi hanno colpito, l'idea di piccole crepe, dire crepa ha un'accezione negativa che non è quella, ma ci sono nelle persone, nelle cose, in tutto, dei piccoli screpoli, più che crepe, screpoli che vale la pena di guardare, di capire cosa celano, ecco.
Su questo veniamo subito. Con Una domenica tranquilla e con Gente di frontiera lei ha pubblicato in tutto 22 racconti, rispettivamente 9 in Una domenica tranquilla e 13 in Gente di frontiera. Sono 22 storie con non poche affinità, anche di ambientazione. Però in fondo sono tutte diverse fra loro. Talvolta le trame potrebbero reggere la misura del romanzo. Ci avrà pensato?
Sì, ci ho pensato. Ciò nonostante, nel racconto deve essere così, perché Cortázar diceva che nel seme c'è dentro già il grande albero, grande, piccolo, c'è un albero. Dunque il bello di un racconto è che dentro deve esserci qualche cosa da cui germinerà qualcos'altro, e il racconto si focalizza su un pezzetto, è come una fotografia dove tu guardi un dettaglio e da lì lucubri. Dice: cosa vorrà dire questo dettaglio? A me, per esempio, viene in mente un film, che non è scrittura ma è un film, il film Blu di Kieslowski, che fa parte della trilogia del blu, rosso e bianco della bandiera francese e per estensione Liberté, Égalité, Fraternité. Bon. In questo film per me è racchiuso la mia idea di racconto, perché in fondo c'è anche qualche cosa di cinematografico, nel senso che in questo film c'è una donna, lei è sulla macchina, hanno un incidente, muoiono marito e la figlia e lei rimane sola, disperata naturalmente. E cosa vuol fare per sopravvivere? Cerca di dimenticare tutto quanto è successo, persino di dimenticare il marito e la figlia. Ma poi, guardando delle foto, così scartabella le foto e vede un'istantanea dove c'è il marito davanti e poi c'è una figura sfocata alle spalle. Insomma, andando avanti scopre che il marito aveva un amante, e l'amante del marito, non solo, ma questa amante sta aspettando un bambino del marito. E quindi ecco, per dire, da questo piccolo frammento Kieslowski apre il suo film, apre tutta la storia, e quindi poi tu non sai bene lei cosa farà, se accetterà, non potrà dimenticare marito e figlia, no, anche perché c'è un bambino di mezzo, il figlio del marito c'è, e quindi è possibile che lei poi accolga, chi vede il film sa benissimo che poi lo accoglierà. Ecco, per dire, un frammento che fa scattare qualche cosa. Ecco,
ma lei è stata tentata dalla scrittura di un romanzo?
Ma io adesso sto scrivendo, vediamo come andrà. Ma naturalmente il passo è tutto diverso, e poi devi tenere insieme una massa di racconto, e poi ci sono gli spin-off, ci sono i racconti secondari, e tu, l'importante è che tu tieni in mano tutto. Ecco, questa è la questione nuova che sto affrontando e non lo so come andrà a finire.
Sono molto curioso. Lorenza Noseda, i temi allora. Che le scene siano prevalentemente borghesi, come è stato evidenziato, ha in fondo, secondo me, poca rilevanza, se non per la riuscita della definizione delle vicende e delle rispettive strutture narrative. Perché i protagonisti di questi 22 racconti sono donne e uomini che fanno i conti con le proprie esistenze, con le proprie debolezze, con i propri sbagli, come tutti, né più né meno. E non senza ironia, anche quando lei racconta, e lo fa spesso, di coppie in crisi. Dove trae l'ispirazione? Dove raccoglie le idee per queste storie? Sembra un'ispirazione inesauribile.
Ma guardi, in tutti questi racconti di cui lei dice, taluni sono, fra tutti, La domenica tranquilla, l'avvocato che riceve la visita di un fratellastro africano, è una storia vera che mi è stata raccontata da un caro amico purtroppo scomparso, è una storia vera. Naturalmente si parla di ciò che si sa, ma non solo, cioè
c'è tanta fantasia.
Sì, perché se no è cronaca. Se tu racconti storie vere, per me è cronaca, sono fatti uno dietro l'altro, non mi interessa, no, quello non mi interessa. C'è lo spunto, certo, nell'avvocato della Domenica Tranquilla c'è uno spunto talmente incredibile, dirompente, quando mi ha raccontato questa cosa, non è di tutti i giorni avere un fratello nero, con gli occhi azzurri, poi, come lui, come erano i suoi occhi.
Scoprirlo da adulti,
anche se c'erano delle avvisaglie, ecco. E poi, non so, nella gente di frontiera c'è ho rotto tutto, c'è una signora, Alzira von Pritzker, che è vagamente la mia nonna, ma poi dopo la storia prende una piega totalmente diversa. Cioè, per diventare un racconto, vorrei dire, che non sia una cronaca, che non sia un bozzetto. Ecco, io quando l'editore mi ha proposto il titolo Gente di frontiera, io non lo volevo, era il titolo di uno dei ragazzi, ma io avrei voluto altro, perché appunto non volevo che Gente di frontiera fosse un libro di storie, di bozzetti
di gente di frontiera,
come io sono in fondo, essendo di Chiasso, io sono nata ai piedi della frontiera, ma io non volevo questo, la mia frontiera era una frontiera più impalpabile, non certamente quella geografica, vicino alla quale sono nata e sono cresciuta, ecco.
Su 22 racconti complessivi, solo 4 sono scritti in prima persona e fanno tutti parte di Gente di frontiera, il primo libro. Perché quella scelta? Perché ha deciso di passare poi completamente alla terza persona?
Non lo so. Io adesso nel libro lungo che sto scrivendo l'avevo messo in terza persona e sono passata alla prima. Il narratore parla in prima persona, però non sono sicurissima che sia una scelta così felice, perché delle volte tu hai bisogno di allontanarti un momento dal quadro e hai bisogno di fare le tue riflessioni. E quindi quello è veramente il punto di vista per un narratore, è veramente un nodo difficile. Non lo so, non saprei dire, ecco.
Come si costruisce allora uno stile? Lei ha parlato di scuola di scrittura, per carità, ma come diceva giustamente, una cosa è apprendere qualche rudimento, un'altra è invece scrivere, saperlo fare bene. Un'altra cosa ancora è costruirsi uno stile. Questi suoi due libri, che sono libri di un esordiente in fondo, perché già Gente di frontiera è un libro maturo, il libro di chi ha già definito un proprio stile di scrittura. Ecco, come è arrivata a costruirsi questo stile? Se si è posta il problema, io immagino di sì.
No, tu capisci lo stile, sì, io devo dire la verità che come letture, le mie letture del cuore, della mente, tutto sono piuttosto anglosassoni, quindi la letteratura americana, Raymond Carver, Flannery O'Connor, ma anche la Virginia Woolf, che hanno un approccio alla realtà che sento affine, che sento mia, la sobrietà della frase, la secchezza quasi. Come potrei dire, la letteratura anglosassone, sì, vorrei dire che mi ha nutrito e mi piace, mi viene in mente Paul Auster, Smoke, mi vengono in mente questi autori con un linguaggio asciutto ma molto pieno di, grondante di contenuto, ecco, non lo so.
Anche molto aderente alla realtà.
Penso il gusto, forse,
sì.
Capisco,
sì,
certo, sì. Il mio stile, sì.
In questo senso colpisce anche l'abilità con cui costruisce i dialoghi, che spesso si snodano direttamente nel discorso narrativo, senza i convenzionali a capo, trattino o tra virgolette. I dialoghi sono fondamentali,
mi
soprattutto nel
moltissimo.
Racconto.
Sì, i dialoghi mi piacciono. Devo dire che forse l'ho imparato durante i corsi di scrittura, cioè non pesanti. E poi anche lì il dialogo non deve orecchiare il dialogo naturale delle persone che si incontrano per la strada. No, anche il dialogo deve avere un ritmo e deve avere un non detto. Sì, il dialogo mi piace e lo uso molto volentieri, sì.
Usa anche molto l'ironia, lo dicevo prima, che ha pure una sua funzione narrativa.
L'ironia deve esserci soprattutto in questi personaggi che vogliono strafare, vogliono essere quello che non sono. Mi viene in mente il personaggio dello spedizioniere di Gente di frontiera, appunto, che è un signore che non si dice che di chiasso, ma evidentemente viene da lì, che è un po' la summa degli spedizionieri che ho conosciuto, non è uno solo, ma questo signore che si fa una bella fortuna, la sua ditta, una bella ditta, e al ventesimo della sua ditta lui decide di far dipingere un affresco sulla facciata della sua ditta. Fa l'affresco e poi lui dice sì, io voglio fare un albero ricco di pomi e sotto l'albero è vicino a un muretto. Allora, un muretto, c'è l'Italia e c'è la Svizzera, perché noi qui siamo fratelli, Italia, Svizzera, ci diamo la mano, e sotto l'albero i bambini colgono i pomi dello stesso albero. Ecco, qui, così faccio un po' il verso alla sicumera, così, di queste persone benestanti che si sono creati una bella posizione e che vorrebbero dare un che di spirituale, invece no, e poi dire che siamo fratelli. mi è venuto in mente, noi nella frontiera, la frontiera è cresciuta per la diversità, non per la fratellanza, vorrei dire, i traffici transfrontalieri sono cresciuti proprio perché i due paesi erano diversi, c'erano i dazi, c'erano le dogane, quindi anche lì un po' una mistificazione dire che, ecco, ci sono questo genere di ragionamenti che naturalmente io ho fatto dopo 30-40 anni, quando c'ero dentro non mi ero mai posto il problema, ma è evidente che era così, insomma.
Ci sono anche almeno un paio di racconti che invece sono un pugno nello stomaco. È il caso, per esempio, di Lettera a Thérèse, che è uno dei racconti più originali nel contesto dei due volumi, forse quello che da un certo punto di vista potrebbe avere una collocazione a parte.
Sì.
E io non le chiedo di raccontarci la trama perché sarebbe un peccato svelarla, perché c'è un finale che veramente fa male. Tanto è potente.
Inventato, naturalmente. No, naturalmente, ma è partito, inventato. Chiaro, da Jeanne Buterne. È partito dalla compagna di Amedeo Modigliani. E qui, devo dire la verità, ero a Parigi. Sono andata alla Rotonde, naturalmente, dove si incontravano i pittori, dove si incontravano gli scrittori. E ho voluto andare all'Accademia Colagrossi, dove Amedeo Modigliani insegnava e dove Jeanne Buterne era allieva. Questa Jeanne Buterne, che era una brava allieva, aveva delle doti sue e invece ha fatto un passo indietro. Quest'uomo, questo Amedeo Modigliani, naturalmente era un uomo ingombrante che la tradiva oltretutto, e Jeanne Buterne è quasi conosciuta più come modella di Amedeo Modigliani, ma lei era una pittrice talentuosa e che ha invece così abbandonato i suoi talenti. Ecco, questo qui è un racconto, sì, che è un po' fuori, un po' a sé, ma appunto, come lei dice, bisogna leggere il racconto.
Bisogna leggere, ecco, il racconto. C'è tanta pittura nei suoi racconti.
Ma non lo so,
no?
Lo vedo adesso.
Ho notato che ci sono tanti riferimenti alla pittura. E
può essere, sì.
Un'altra passione
da quello
nascosta.
Che si è, certo.
Non magari tanto, non tanto nascosta,
no, certo. Ma forse, ecco, la pennellata, perché il racconto, per parlare di pittura, vive tanto di pennellate, di non descritto, ma dimostrato. Don't tell show, dicono gli inglesi. Mostra, non dire, mostra. Ecco,
alludi.
In quel senso lì, non spiegare.
Sì.
Il lettore non è sciocco e vede se vuol vedere, insomma. Sì.
Allora, lei praticamente ci ha già anticipato che cosa ha in serbo ora. Sta lavorando a un libro di ampie dimensioni. A che punto è? Si può già dire.
Sono già alla terza riscrittura, perché è un tormento. Uno crede di partire con un'idea fatta e poi strada facendo cambia, però il tema è un po' sempre uno di quelli che mi affascinano, il tema del senso di colpa, di chi appunto si accorge di aver operato in una maniera scorretta. E i miei personaggi, più o meno tutti, vogliono sistemare le cose. I personaggi, diciamo così, è come se avessero costruito un mosaico e ogni tanto qualche tessera del mosaico si stacca e delle volte le tessere del mosaico staccandosi si rompono anche. Però alla lunga tu vorresti il tuo mosaico che sia rimesso a posto, le tue tessere. Tu vuoi rimetterle dentro, reincollarle. Delle volte non stanno su e di nuovo ricadono, ma il tentativo è, quindi il senso di colpa, ecco.
Lorenza Noseda, io la ringrazio molto di essere stata oggi con noi e di averci raccontato i suoi libri, la sua scrittura.
Grazie a lei, è stato bello poterne parlare un po' così a ruota libera.
Lorenza Noseda, autrice dei racconti che compongono Una domenica tranquilla, uscito da Armando Dadò nella collana La Betulla, con una prefazione di Pietro Montorfani, e alla quale dobbiamo anche Gente di frontiera, edito da Macchione nel 2019, vincitore della 10ª edizione del Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti.